Benny Goodman, la nostra sigla. Bentornati a Tutto Swing su Radio Atlanta. Vi consiglio di andare a recuperare questa canzone, Sing Sing Sing, di Benny Goodman, e di sentirla tutta. Dura 8 minuti e 40, però secondo me così potete apprezzarla completamente. Per me è un capolavoro e non per niente l'abbiamo scelta come sigla del nostro programma. Ora, 10%. 10%. Cioè, il 10% è il tasso di disoccupazione che c'è in Italia oggi. Quindi un italiano su 10 non ha un lavoro. Ora, un numero ha senso solo se messo di fianco a un altro numero, lo si capisce meglio. E quindi vicino a questo 10% ci mettiamo il 25%, che era il tasso di disoccupazione che c'era negli Stati Uniti nel 1929, dopo che arrivò il crash di Wall Street di ottobre. Si generò un disastro economico e di conseguenza un disastro sociale incredibile. E quindi un americano su 4 era senza lavoro. Ora, l'americano senza lavoro del 1929, dei seguenti anni, era un po' diverso dall'italiano senza lavoro di oggi, in quanto oggi c'è tutta una serie di sostegni al reddito, c'è cure mediche gratis, cose che assolutamente non esistevano negli anni 30 negli Stati Uniti. L'unica cosa che esisteva erano queste associazioni caritatevoli che potevano offrire a questa massa di persone un piatto di minestra, però furono completamente sommerse dalla situazione. Pensate che c'erano delle scene molto frequenti nelle grandi città di persone che venivano sfrattate di casa, ovvero sia arrivava una compagnia di trasporti accompagnata dalla polizia, si prendevano i mobili, si portavano fuori in strada tutti i mobili svuotando l'appartamento e si sfrattavano gli inquilini. Quindi gli inquilini avevano la vergogna di veder buttate in strada tutte le loro cose e la vergogna di far capire a tutto il vicinato che non potevano più permettersi di pagare l'affitto. Questi anni difficilissimi si organizzavano delle gare di ballo, ed erano delle gare di ballo dove il vincitore era quello che reggeva più ore a ballare. Andavano avanti anche 2 o 3 giorni e la gente partecipava non tanto per divertirsi, perché non aveva molta voglia di divertirsi, ma per vincere il premio di $500 che era messo in palio. E male che vada, anche se non vinceva, alla fine veniva offerto un pasto per, diciamo così, recuperare le energie dopo lo sforzo. Io ho visto questi filmati, vi posso assicurare che non c'era assolutamente nessuna gioia, volti tristi, facce cupe e scene molto dure, in quanto uno dei due ballerini a un certo punto cominciava a stramazzare al suolo e l'altro, il partner, cercava di reggerlo in piedi, perché se cascava per terra non avrebbero vinto il premio. Arrivò poi il presidente Franklin Delano Roosevelt nel 1932, lanciò il suo programma di risanamento economico, il famoso New Deal, e la situazione cominciò un pochettino a migliorare. E verso la metà degli anni 30 si cominciava a uscire da questa grande depressione e cominciava ad esserci un po' di voglia di divertimento. Prima dello swing c'era il jazz, perché lo swing fa parte del jazz, e quindi i musicisti cominciarono a prendere questo jazz, che era un po' rustico, diciamo così, e lo addolcirono un pochino per riuscire ad incontrare questa voglia di divertimento e offrire quindi questo swing in funzione consolatoria. E successe un fenomeno che non si riprodusse più dopo, cioè i gusti delle persone andarono a coincidere completamente con lo swing e con le sue danze collegate. Nei primi anni 40, alla sera, tantissimi americani si collegavano alla radio e ascoltavano persone come Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke Ellington, Tommy Dorsey, Jimmy Lunsford, Count Basie, Glenn Miller, Artie Shaw, che erano diventati degli eroi popolari. C'è da dire che il pubblico vedeva i musicisti non proprio come oggi, dove oggi la professione di musicista è una professione degna di questo nome. All'epoca erano ancora percepiti un po' come degli emarginati sociali, ma nel contempo avevano anche questo charme abbastanza irresistibile ed erano percepiti un po' come esotici. Quindi Benny Goodman, il direttore d'orchestra che abbiamo sentito nella nostra sigla, riuscì, secondo alcuni, a captare questa voglia di divertimento e lanciò nel suo gruppo, poi dopo, tanti musicisti che divennero a loro volta direttori d'orchestra. Per esempio, uno era Harry James, del quale abbiamo parlato nell'ultima puntata. E poi ce n'era un altro che si chiamava Gene Krupa, che suonava la batteria, poi a sua volta divenne un direttore d'orchestra. Prima di Krupa, gli assoli di batteria erano una rarità e la batteria era considerata un accessorio. Gene Krupa però era un personaggio e anche grazie al rilievo che gli fu dato nella famosa orchestra di Benny Goodman, contribuì a cambiare per sempre l'immagine dei batteristi. Se andate a prendere la sigla, quella che dura 8 minuti e 40, al minuto 3.05 c'è un assolo di Gene Krupa che dura 40 secondi, solo lui. Va sottolineato, pare, non è proprio sicuro, che il brano Sing 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 sia il primo in assoluto dove è stato presente un assolo di batteria. Questo personaggio, Gene Krupa, metteva però in ombra, diciamo, gli altri solisti e perfino il capo d'orchestra. Questo fu anche il motivo principale della rottura con Benny Goodman. Sentiamoci Opus One con la cantante Anita Day.
Frankie can croon, and maybe old Bing will give it a fling, and that'll start everyone a-humming the thing. The melody's dumb, repeat and repeat, but if you can swing, it's got a good beat, and that's the main thing to make with the feet, 'cause rockin' rhythm's ruling the day. So they call it Opus One, come on, latch on and jump. Hey, 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 it's Opus One, this ain't no time to slump. Maybe if Benny the King would do it in swing, and old Mr. G could rock it for me, there's never a doubt you'll knock yourself out if ever you should hear Opus One.
E così con Benny Goodman partì la swing craze e partirono tante altre orchestre che avevano anche loro percepito questa voglia di divertimento, e una di queste orchestre era quella di Count Basie, che era classe 1906, un pianista, un compositore e anche lui un direttore di orchestra. Il suo vero nome era William James Basie, ma fu soprannominato Count da un fantasioso presentatore radiofonico del nord degli Stati Uniti. Count Basie era nato nel New Jersey ed iniziò a suonare nel New Jersey e in altri posti, città del nord. cominciò a un certo punto a fare un tour degli Stati Uniti, però a metà del tour finì i soldi, quindi non aveva più un ingaggio e non aveva più denaro e si bloccò a Kansas City. E questo di piantare un tour a metà era un destino comune a molte band dell'epoca che durante la tournée si arenavano in un posto qualsiasi perché c'era qualcosa che andava male nel loro programma di ingaggi. Quindi a Kansas City si dovette ingegnare per trovare un nuovo ingaggio e lo trovò in un posto che si chiamava Reno Club. Venne assunto, si formò sul momento un'orchestra di 9 elementi. E Count Basie lavorava al Reno Club per 8 ore al giorno e la domenica 12 ore, perché la domenica doveva suonare anche nelle primissime ore della mattina per quella che era chiamata la breakfast dance, quindi c'era gente che rimaneva a ballare sino all'ora di colazione. Basie, secondo la sua stessa dichiarazione, dice che guadagnava $21 a settimana e questo non gli bastava per sopravvivere. Riusciva a sopravvivere con gli introiti del Kitty. Ora, Kitty vuol dire gattino e vicino a dove suonava Count Basie c'era una ciotola con sopra scritto Feed the Kitty. Date da mangiare al gattino, e quella era la ciotola per le mance. E Count Basie riusciva, diciamo così, a far quadrare il suo bilancio grazie alle mance del Kitty. Questo posto, come la maggior parte dei club di Kansas City dell'epoca, era un postaccio, c'era la segregazione e questo voleva dire che il piano principale era per i clienti bianchi, il balcone e lo spazio dietro all'orchestra erano per i clienti neri. Al piano superiore c'erano le prostitute con i loro protettori. I guai però di Count Basie stavano per finire. Infatti, nella sera tra il 16 e il 17 gennaio al Savoy di Harlem venne organizzata una sfida tra bande, quindi una banda suonava, l'altra rispondeva alla sfida e si andava avanti per cercare di catturare i gusti del pubblico. Le due bande che suonarono era una di Count Basie, direttore d'orchestra, e Chick Webb, l'altro direttore d'orchestra. Fu una notte molto elettrica. Alla fine della sfida delle band non si capiva chiaramente dalle grida del pubblico chi era quello che aveva, diciamo così, vinto, per cui si dovette ricorrere ad un'alzata di mano. Ora l'orchestra del Conte Basie ce l'ascoltiamo con la voce di Tony Bennett in un brano che apparve in una rivista di Broadway nel 1939, scritto da Jack Yellen con musica di Sammy Fain, Are You Having Any Fun?
With a million smackers and nervous indigestion, rich fella eating milk and crackers, I'll ask you one question, you silly so-and-so, with all your dough, are you having any fun? What you getting out of living? What good is what you've got if you're not having any fun? Are you having any laughs? Are you getting any loving? If other people do, so can you have a little fun? After the honey's in the comb, little bees go out and play. Even the old gray man down home has gotta have hay. Better have some fun. You ain't gonna live forever. Before you're old and gray, still okay. Have your little fun, son. Have your little fun. Yeah.
ifs and buts. You know the squirrels save and save. And what have they got? Nuts! Better have some fun. You ain't gonna live forever. Before you're old and gray, still okay. Have yourself some fun, son. Have yourself a little fun.
Uno che ho il sospetto che abbia avuto molta più fun di Count Basie è il prossimo compositore, che si chiamava Charlie Barnett. Era un sassofonista e anche lui un direttore d'orchestra. Ora, quello che differenziava Charlie Barnett da tutti gli altri musicisti della sua epoca era questa cosa qui. Mentre tutti, la maggior parte, soprattutto quelli neri, erano abbastanza spiantati, cioè erano sempre in difficoltà economiche, Charlie Barnett non aveva questo problema perché era milionario. Era figlio di una famiglia molto ricca, iniziò a registrare dei dischi negli anni 30, ma ebbe i suoi primi successi negli anni 40. La sua famiglia voleva che lui studiasse legge, ma lui di legge non ne voleva sapere ed era attirato dalla musica. La sua orchestra era famosa per la scarsa disciplina fuori dal palco. Ubriachezza e vandalismi vari erano molto frequenti. Inoltre, i membri della sua band si comportavano anche dal punto di vista dell'abbigliamento in maniera molto diversa. Altri direttori d'orchestra molto popolari, come per esempio Glenn Miller, richiedevano ai membri della band un dress code molto rigoroso e inoltre richiedevano ai membri della band di comportarsi in maniera un po', diciamo così, pacata, cosa che non era per i membri della band di Charlie Barnett. L'unica cosa che interessava a Charlie Barnett, secondo la sua stessa ammissione nella sua autobiografia Those Swinging Years, l'unica cosa che gli interessava era divertirsi. C'è poi un fatto non musicale che però permette di inquadrare il tipo, è che lui amava moltissimo le donne. Le amava così tanto che ne ha sposate, pensate, 11. E nel 1949 va in pensione a 36 anni. Non aveva certo problemi di denaro perché ereditò la fortuna di famiglia, dopodiché perse interesse nella musica. Non ritornò mai più a fare il musicista a tempo pieno, fece qualche apparizione ma senza troppa convinzione. Diciamo così, un ragazzaccio viziato? Forse, però io ammetto, un po' di invidia ce l'ho. Charlie Barnett in Shake, Rattle and Roll.
Thank you.
Era Charlie Barnett in Shake, Rattle and Roll, milionario, beato lui. Ora, i protagonisti del prossimo brano, che è un brano del 1946, se la passavano ben peggio di Charlie Barnett. Infatti la canzone parla di minatori di carbone. È una canzone scritta da Merle Travis e registrata per la prima volta in California nel 1946. Divenne un successone a livello nazionale, occupando le prime posizioni delle classifiche americane nel 1955, con una versione cantata da Tennessee Ernie. Racconta della vita dura del minatore di carbone che si spezza la schiena dall'alba al tramonto e che non può nemmeno concedersi il lusso di morire. Spieghiamo. Il ritornello della canzone dice, traduco, ho caricato 16 tonnellate di carbone e che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto di essere un giorno più vecchio e ancora più indebitato. San Pietro, non chiamarmi perché io non posso venire, perché la mia anima è posseduta dallo spaccio aziendale. Nonostante le decine di grandi e sanguinosi scioperi organizzati dai sindacati dei minatori, specie nei primi due decenni del XX secolo, in molte miniere le compagnie non pagavano i lavoratori in denaro corrente, ma in buoni che erano costretti a spendere, spesso indebitandosi, negli spacci gestiti dalle stesse compagnie di carbone, che così da datori di lavoro diventavano creditrici e quindi diventavano i proprietari della forza lavoro alle loro dipendenze. Quindi era un meccanismo infernale. Tenete conto che facevano lavorare anche bambini di 14, di 15 anni, 16 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. La canzone esiste in tantissime versioni. Noi ne sentiamo una versione cantata da Tom Jones. Mi piace perché, oltre alla carica swing, c'ha anche una carica un po' blues and rock. Tom Jones, 16 Tons.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load it 16 ton, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, God, I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 ton on number 9 coal. Struck by the city when I been not sold. You loaded 16 ton and money you get them. Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble on my middle name. I was raised in a canebrake by an old mama lion. Can all a hot corner woman make me hot the line? You loaded 16 ton, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. I got one fist of iron, the other of steel. If the rapper don't get you, then the lifter will. You loaded 16 ton, and what do you get? Another
over in death. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Era 16 Tons, cantata da Tom Jones. Tantissime versioni di questa canzone in tutte le lingue, e andatevi a cercare la versione in sardo. E anche Walt Disney fece un breve video musicale con Paperino che faceva la parte del minatore con questa canzone. Ora spostiamoci dall'ambiente un po' cupo e pesante dei minatori per arrivare in un ambiente un pochettino più leggero di quello di una miniera. Arriviamo in Italia e abbiamo adesso un brano scritto dal signor Giuseppe Previde Massara, che è stato un musicista, un compositore, un direttore d'orchestra italiano, nonché un produttore discografico. E ha scritto questa canzone negli anni 60 e anche questa canzone fu interpretata da tantissimi musicisti, anche da Nat King Cole negli Stati Uniti, quindi divenne famosa anche negli Stati Uniti. Le strofe sono molto carine o molto leggere. Narra di un signore che chiede a una signorina: permettete signorina, vi dispiace se vi chiedo di ballar? Non c'è bimba più carina che mi possa questa sera far sognare. La mia strofa poi preferita è questa qua: dammi un bacio signorina, solo un bacio io ti chiedo e nulla più. Ci vedremo domattina quando il sole avrà disciolto tutto il blu. Per voi un po' di allegria con il brano di Nicola Rigliano, Permettete signorina.
Permettete signorina, vi dispiace se vi chiedo di ballare. Non c'è bimba più carina che mi possa questa sera far sognar. Siamo stretti tra la folla, come batte il vostro cuore sul mio cuore. C'è la luna sul mar e un invito a passeggiar. Non mi dite di no. Permettete signorina, vi do il braccio ma voi datemi del tu. Ogni passo ci avvicina, ogni passo mi innamoro sempre più. Chiedo e nulla più. Ci vedremo domattina quando il sole avrà disciolto tutto il blu. Ma stanotte nei miei sogni quante volte fra le braccia ti terrò. Oh mia bella signorina, baciami ancora. Ciao, 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 amore.
Era Permettete signorina di Nicola Arigliano. Canzone molto, molto light, molto carina. E ora, nel 1938, Louis Jordan forma un gruppo musicale che si chiamava i Timpani Five. E qui ci allarghiamo un pochettino, perché oltre ad essere, diciamo così, specializzati in swing e jazz, questo brano che vi sto per fare ad ascoltare ha anche un aspetto rhythm and blues, diciamo. Sono Marco Bernardi, da Radio Atlanta a tutto swing. Un abbraccio, il mio più forte del vostro. Vi lascio con Knock Me a Kiss di Louis Jordan.
Thank you. I like cake and no mistake. But baby, if you insist, I'll cut out cake just for your sake. Baby, come on and knock me a kiss. I'd like pie, I hope to die. Just get a load of this. When you get high, doggone the pie. Baby, come on and knock me a kiss. When you press your lips to mine, 'twas then I understood. They taste like brandy, candy and wine. Peaches, bananas and everything good. I love jam and no flim flam. Scratch that off my list. This ain't no jam, the jam can scram. Baby, come on and knock me a kiss. Press your sweet little lips to mine. Then I understood, oh babe, they taste like candy, brandy and wine. Peaches, bananas and everything good. I love jam and no flim flam. Scratch that off my list. This ain't no jam, the jam can scram. Baby, come on and knock me a kiss.